ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La Nuova Frontiera, quinta puntata.
La signora Enrichetta prendeva in braccio il bambino che si chiamava Antoni e gridava «La castagna! La castagnetta!» e il bambino rideva. Poi lo avvicinava al quadro delle aragoste e lui diventava serio, sbavava «Brrr! Brrr!». Chimette si lamentava di nuovo della gamba, che gli faceva sempre più male, perché oltre al bruciore, sia dentro che intorno all'osso, gli dava delle fitte più su, vicino alla cintura. «Mi ha attaccato il nervo!» diceva. Un giorno la signora Enrichetta mi disse che l'aveva trovato molto vivace e sano come un pesce e io le dissi che passava le notti in bianco, tormentato. E ci credi ancora? Ma se ha le guance rosate e gli occhi come di diamante? La madre di Chimette mi teneva il bambino di lunedì perché potessi fare il bucato più grosso. Chimette mi diceva che non gli piaceva affatto che sua madre mi tenesse il bambino perché la conosceva bene e qualche volta, presa dal fare e disfare i suoi fiocchetti, avrebbe lasciato il bambino sul tavolo e sarebbe rotolato per terra, come era successo a lui prima di aver compiuto un anno. Molti pomeriggi andavo a guardare le bambole con il bambino in braccio. Erano tutte lì, le guance tonde, gli occhi di vetro infossati nell'orbita, più giù il nasino e le bocche semiaperte, sempre ridenti e incantate. E in cima a tutto la fronte, lucida vicino ai capelli per la gomma secca con cui erano attaccati. Qualcuna stava dentro la scatola, sdraiata con gli occhi chiusi e le braccia distese accanto al corpo. Altre dentro scatole messe dritte con gli occhi aperti. E c'erano anche le più povere, quelle che sdraiate o dritte ti guardavano sempre. Vestite di azzurro, di rosa con il merletto arricciato attorno al collo, con fiocchetti sulla cintura bassa, il sottabito di mussola per gonfiare il vestito. Le scarpine di vernice brillavano alla luce, i calzini bianchi ben tesi, le ginocchia dipinte di un color carne più forte di quello della gamba. Sempre lì, graziose dentro la vetrina, in attesa che qualcuno le comprasse e le portasse via. Le bambole sempre lì, con il viso di porcellana e la carne di cartapesta, accanto ai piumini, ai battipanni, alle pelli di camoscio e al camoscio imitazione pelle. Tutto nella casa delle incerate. Mi ricordo del colombo e dell'imbuto, perché Chimette comprò l'imbuto il giorno prima dell'arrivo del colombo. Il colombo lo vide una mattina aprendo le imposte della sala da pranzo. Aveva un'ala ferita, era mezzo stordito e aveva lasciato gocce di sangue per terra. Un giovane colombo. Lo curai. E Chimette disse che lo avremmo tenuto, gli avrebbe fatto una gabbia nella veranda per poterlo guardare dalla sala da pranzo. Una gabbia che sarebbe stata una casa di lusso, con un balconcino circolare, tettuccio rosso e porticina a molla. E che quel colombo avrebbe fatto la gioia del bambino. Per qualche giorno lo tenemmo legato per una zampa alla ringhiera di ferro della veranda. Venne Sintet e disse che dovevamo lasciarlo andare via, che doveva essere di qualche vicino perché altrimenti non avrebbe potuto volare fino alla veranda con un'ala che perdeva sangue. Salimmo in terrazza a guardare tutto intorno come se non l'avessimo mai fatto e non vedemmo nessuna colombaia. Sintet, a bocca storta, disse che non capiva. Matteo disse che era meglio ucciderlo, che per lui era preferibile morire piuttosto che vivere legato e prigioniero. Chimette allora lo tolse dalla veranda e lo portò nel solaio della terrazza e disse che avrebbe fatto un'altra cosa, che invece di fargli una casa di lusso, gli avrebbe fatto una colombaia e che il padre del suo apprendista che allevava colombi ci avrebbe venduto un colombo in prova per vedere se si accoppiava con il nostro. L'apprendista venne con un cesto e dentro un colombo. Ma finché non arrivò il terzo colombo, non si accoppiarono. Chiamammo il colombo che avevamo trovato Caffè, perché aveva una lunetta di questo colore sotto un'ala. La sua signora la chiamammo Maringa. Caffè e Maringa, chiusi nel solaio della terrazza, non facevano piccoli. Facevano le uova, ma non i piccoli. La signora Enrichetta diceva che il maschio non era buono e che dovevamo buttarlo via, chissà da dove veniva. E diceva che forse era un colombo viaggiatore che avevano alimentato con cose strane che lo eccitavano per farlo volare alto. Chimet, quando gli riferivo quel che mi diceva la signora Enrichetta, diceva che avrebbe fatto meglio a pensare ai fatti suoi, che aveva già abbastanza da fare ad arrostire castagne. La madre di Chimet disse che se facevamo una colombaia non sapevamo quanti soldi ci sarebbe costato il tutto. Non so chi ci consigliò di raccogliere l'ortica, di farla seccare in pacchetti appesi al soffitto e ben tritata, di mescolarla con pane bagnato e darla da mangiare ai colombi. Questo gli avrebbe dato una grande forza e avrebbero deposto le uova con dentro il colombo. La signora Enrichetta mi raccontò di una signora italiana che si chiamava Flora Caravella, che aveva fatto la vita e che una volta diventata vecchia e consunta aveva messo su una casa con alcune flore caravelle e i colombi sul terrazzo per distrarsi e li nutriva con l'ortica. E che certo la madre di Chimet aveva ragione di fargli mangiare l'ortica. E quando le dissi che dell'ortica non era la madre di Chimet che ne aveva parlato, disse è lo stesso. Chiunque ve l'abbia detto ha ragione di dargli da mangiare l'ortica. Il colombo ferito e l'imbuto sono due cose entrate quasi assieme in casa, perché il giorno prima del colombo Chimet comprò l'imbuto per travasare il vino dalla damigiana nella bottiglia. Era tutto bianco, con l'orlo blu mare, e mi disse di stare attenta perché se per disgrazia mi cadeva a terra si sarebbe scrostato. Facemmo la colombaia. Il giorno scelto da Chimet per cominciarla si mise a piovere a catinelle. Installò la falegnameria nella sala da pranzo. Nella sala da pranzo si secavano le assi. Si preparava tutto. La porta completamente finita salì dalla sala da pranzo alla terrazza con tutto il balconcino. Sintet veniva e dava una mano. E la prima domenica di tempo buono eravamo tutti in terrazza a guardare Mateo che apriva una finestra nel solaio con un davanzale largo perché i colombi, prima di prendere il volo, potessero stare tranquilli a ruminare su dove sarebbero andati. Mi svuotarono il solaio di tutto quel che ci tenevo: il cesto della biancheria, le sedie basse, la cassa con i panni sporchi, il cestello con le mollette. Colombetta, la cacciamo di casa! Mi promisero che più avanti mi avrebbero fatto una tettoia per sistemarci le mie cose, ma per il momento dovetti portare tutto giù in casa. E se volevo andare in terrazza a mettermi un po' seduta, dovevo portarmi sulla sedia. Dissero che prima di far uscire i colombi dalla colombaia, bisognava dipingerla. Chi la voleva verde, chi azzurra, chi color cioccolato. Fu dipinta di azzurro e il pittore fu io. Perché quando la colombaia fu pronta, Chimette di domenica aveva sempre da lavorare e mi disse che se tardavamo troppo a dipingere la colombaia, le piogge avrebbero rovinato il legno. Con Antonio addormentato o a piangere per terra, dai a dipingere. 3 mani. Quando la pittura si asciugò, salimmo tutti in terrazza e facemmo uscire i colombi a passeggiare per la colombaia. Prima uscì il bianco, con gli occhietti rossi e anche le zampe rosse con le unghie nere. Poi uscì il nero, nero di zampe e grigio d'occhi, con il grigio degli occhi cerchiato tutto intorno da una righina gialla. Sia l'uno che l'altro aspettarono un bel po', guardando di qua e di là prima di scendere. Chinarono la testa e la sollevarono varie volte. Sembrava che volessero venire giù, ma poi ci ripensavano. Alla fine, con un battito d'ali spiccarono il volo. Uno andò a posarsi sul beverino, l'altro accanto al beccatoio. E lei, come una signora affranta, scosse la testa e arruffò le piume del collo. E lui le si accostò, dilatò la coda e cominciò a fare la ruota, gira e rigira. E tubavano, tubavano. Chimet fu il primo a parlare, perché eravamo rimasti tutti zitti, e disse che i colombi erano contenti. Disse che quando avessero imparato a entrare e a uscire per la finestrella e solo per la finestrella, gli avrebbe aperto la porticina e così potevano uscire da una parte e dall'altra. Ma che se gli avesse aperto la porticina prima che si abituassero a uscire dalla finestrella, sarebbero usciti sempre dalla porticina. E gli mise dei covatoi nuovi, perché i covatoi che avevano avuto finora erano quelli lasciati dal padre dell'apprendista. Quando tutto fu pronto, Chimette chiese se c'era rimasta della vernice azzurra. Gli dissi di sì e mi fece dipingere la ringhiera della veranda. Dopo una settimana portò un'altra coppia di colombi, molto strani, con una specie di cappuccio che gli nascondeva il collo. E disse che erano colombi cappuccini detti anche monaci. E li chiamò Monaco e Monaca. Si azzuffarono subito con i vecchi, che non volevano gente nuova e che erano i padroni della colombaia, ma i monaci, a poco, tenendosi in disparte, accettando di patire un po' di fame e di ricevere qualche colpo d'ala, vivendo negli angoli, alla fine ottennero che i vecchi si abituassero e diventarono loro i padroni. Facevano quel che volevano e se non potevano farlo, inseguivano gli altri gonfiando il cappuccio. Dopo 15 giorni, Chimet venne con un'altra coppia di colombi, quelli con la coda da tacchino, molto vanitosi, tutto il giorno in petto in fuori e coda ritta. E quella volta, quando i vecchi fecero le uova, tutto andò bene. Gli odori di carne, pesce, fiori e verdure si mischiavano. E se anche non avessi avuto occhi, avrei subito indovinato che mi stavo avvicinando al mercato. Uscivo dalla mia strada e attraversavo Via Grande, i tram su e giù, gialli con il campanello. Il conducente, il bigliettaio con i vestiti a righine sottili che nell'insieme apparivano grigie. Il sole si vedeva tutto intero dalla parte del Passeggio de Gracia. E plaf! Attraverso le file di case cadeva sul selciato, sulla gente, sulle piastrelle dei balconi. Gli spazzini spazzavano, con le grandi scope di rami d'erica, che sembravano fatte di un impasto magico. Spazzavano i rigagnoli. Mi andavo addentrando nell'odore del mercato e tra le grida del mercato per finire, tra le spinte, in un fiume denso di donne e di ceste. La mia pescivendola, con le coprimaniche azzurre e il grembiule a pettorina, riempiva panieri su panieri di cozze e vongole, già lavate in acqua dolce, ma che ancora portavano impigliato dentro e lo diffondevano l'odore del mare. Dalle file dei trippai usciva un odore acre di morte. Gli scarti delle bestie, tutto poteva essere venduto sistemato su foglio di cavolo. Piedi di capretto, teste di capretto con l'occhio di vetro, cuori divisi a metà con un canale vuoto al centro, ostruito da un grumo di sangue rappreso, un fiotto di sangue nero. Dai ganci pendevano fegati, zuppi di sangue, le trippe umide e le teste bollite. E tutte le trippaie avevano la faccia bianca di cera, dal tanto starsene accanto a quei cibi senza gusto, dal tanto sbuffare su quelle coratelle rosee, dando la schiena alla gente, come se stessero commettendo un peccato. La mia pescivendola, ridente con i suoi denti d'oro, pesava palamite, e ogni squama rifletteva, piccola che quasi non si vedeva, la lampadina appesa sulla cesta di pesce. Cefali, triglie, branzini, scorfani dalla testa grossa che sembravano appena dipinti, con gli aculei del dorso che parevano le spine di un grande fiore. Tutto veniva fuori da quelle ondate che a colpi di coda e gli occhi fuori della testa mi lasciavano vuota quando mi ci sedevo davanti. Il cavolo cappuccio me lo teneva da parte la mia verduraia, vecchia, magra e sempre vestita di nero, con due figli che le coltivavano l'orto. Tutto andava avanti così, con piccoli grattacapi, finché venne la Repubblica e Chimette si esaltò e andava per la strada gridando e facendo sventolare una bandiera che non sono mai riuscita a sapere da dove l'aveva presa. Ricordo ancora quell'aria fresca, un'aria ogni volta che la ricordo che non ho sentito mai più, mai più. Mischiato all'odore di foglia tenera e all'odore di boccioli, un'aria che svanì, e tutte quelle che vennero dopo non sono state mai come l'aria di quel giorno, che ha segnato una svolta nella mia vita, perché è stato d'aprile e con i fiori ancora chiusi che i miei piccoli grattacapi cominciarono a diventare grandi. «Hanno dovuto fare le valigie e con le valigie via», diceva Sintet, e diceva che il re dormiva ogni notte con tre attrici diverse. E che la regina, per uscire, si metteva una maschera e Chimet diceva che non si sapeva ancora tutto. Sintet e Mateu venivano spesso e Mateu era sempre più innamorato di Griselda e diceva «Quando sto con Griselda mi sento venir meno». E Chimet e Sintet gli dicevano che secondo loro gli si era annacquato il cervello perché l'amore lo infiacchiva e non faceva che parlare della sua Griselda. Ed era vero che non sapeva parlare di nient'altro e stava diventando scemo, anche se gli volevo molto bene. e diceva che il primo giorno da sposati chi non sapeva frenare l'emozione era lui, perché diceva che gli uomini erano più sensibili delle donne e che poco ci mancava che svenisse quando si erano trovati soli. E Chimet, donnolandosi sulla sua sedia, rideva sotto i baffi e con Sintette gli consigliavano di fare un po' di sport, perché stancando il corpo, la testa, gli si sarebbe un po' rilassata. Perché se passava le giornate pensando solo a una cosa, sarebbe finito in una camicia con le maniche molto lunghe, legate sulla schiena con un nodo da marinaio. E parlavano dello sport che gli sarebbe andato meglio. E lui diceva che fare il capomastro e correre da una parte all'altra, sorvegliando il lavoro, era già un bel esercizio. E per di più se dovevano farlo stancare giocando a calcio, per esempio, o andando a nuotare all'astigliero, avrebbe finito col non poter accontentare la sua Griselda. E che lei se ne sarebbe cercato un altro che si dedicasse di più a lei. Ne discutevano molto, ma se Matteo veniva con Griselda, restavano impacciati e non sapevano consigliarlo. Poi finivano col parlare della Repubblica, dei colombi e delle covate. Perché Chimet, appena vedeva che la conversazione languiva, li portava in terrazza e gli raccontava la vita dei colombi e gli indicava le coppie. Gli disse che alcuni rubavano la moglie agli altri e altri stavano sempre con la stessa moglie e che se le covate andavano bene era perché gli faceva bere acqua e zolfo. E passavano ore a parlare di paciulì che preparava il covatoio alla Tigrada e del primo colombo, quello della veranda e del sangue con gli occhietti rossi e le unghie nere, caffè, che aveva avuto i primi figli tutti ricoperti di lunette scure e con le zampe grigie. Chimette diceva che i colombi erano come le persone, con la differenza che i colombi facevano le uova e potevano volare ed erano vestiti di piume, ma al momento di far figli e di badare a nutrirli erano uguali. Matteo diceva di non essere fatto per tenere animali e che lui non avrebbe mai potuto mangiare colombini allevati in casa, perché se avesse ucciso un colombino nato in casa, gli sarebbe sembrato di uccidere uno della famiglia. E Chimet, con un dito, lo punzecchiava alla vita e gli diceva «Se avessi davvero fame!» E se i colombi uscirono dalla colombaia e se li lasciammo volare via, fu per colpa di Sintet, perché disse che i colombi dovevano volare, non erano fatti per stare dietro le sbarre, ma per vivere nell'azzurro. E gli spalancò la porticina e Chimet con le mani nei capelli rimase di sasso. Non li vedremo mai più. E i colombi diffidenti uscirono uno dopo l'altro dalla colombaia con la paura che gli tendessimo una trappola. Ce n'erano alcuni che prima di spiccare il volo salivano sulla ringhiera e si guardavano in giro. Non erano abituati alla libertà ed esitavano a decollare. E solo tre o quattro presero il volo. Poi a questi se ne unirono altri, fino a nove. Perché gli altri stavano covando. E il viso di Chimet, quando vide che i colombi volavano sopra la terrazza e solo sopra la terrazza, perse il colore giallognolo e disse che andava tutto bene. I colombi, quando si stancarono di volare, presero a scendere l'uno dietro l'altro ed entrarono nella colombaia come vecchi alla messa, a passettini, e con la testa avanti e indietro come macchinette in movimento. Da allora non potetti più stendere la biancheria in terrazza, perché i colombi me la sporcavano. Dovevo stenderla nella veranda. E tante grazie. Chimet disse che il bambino aveva bisogno di aria e di moto. Basta con la terrazza, e basta con la veranda, e basta col giardinetto della nonna. Fece una specie di culla di legno e la fissò alla moto. Afferrava il bambino ancora di pochi mesi, come se fosse un pacchetto. Lo legava alla culla e si portava dietro un biberon. Quando li vedevo andar via, pensavo sempre che non li avrei rivisti. La signora Enrichetta mi diceva che Chimet era poco espansivo, ma che andava matto per la creatura, che quel che faceva non si era mai visto. E io, appena partivano, andavo ad aprire il balcone sulla strada per sentire subito i brum brum della moto quando tornavano. Chimet tirava fuori dalla culla il bambino, quasi sempre addormentato, saliva ai gradini della scala 4 a 4 e me lo consegnava. «Tieni, è pieno di salute e di vento. Dormirà 8 giorni di seguito senza svegliarsi». E dopo un anno e mezzo, esattamente un anno e mezzo dopo che mi era nato il bambino, la sorpresa. Un'altra volta. Ebbi una gravidanza molto difficile. Tutto il tempo a soffrire come un cane. Chimetta a volte mi passava un dito sotto gli occhi e diceva «Violette, Violette, sarà una bambina». Mi faceva star male la pena di vederlo uscire con la moto e la signora Enrichetta mi diceva che dovevo controllarmi perché se soffrivo troppo, la creatura che si stava formando si sarebbe messa a rovescio e avrebbero dovuto tirarla fuori con i ferri. E Chimette dai a dire chissà se avrei ancora spezzato la colonnina, che se per caso l'avessi spezzato un'altra volta, in quella nuova avrebbe dovuto metterci l'anima di ferro. E diceva che nessuno poteva immaginare quante piroette gli costava e quante gliene sarebbe costate quel ballo a Piazza del Diamante. Violette, tra violetta e violetta il nasino di Colombetta. Violette, violette. Fu una bambina e la chiamammo Rita. Poco mancò che ci restassi perché il sangue mi veniva fuori come un fiume e non riuscivano a fermarlo. Antoni si ingelosì della bambina e dovevo stare molto attenta. Un giorno lo trovai che era salito su uno sgabello accanto alla culla. Stava ficcando una trottola in gola alla bambina e quando arrivai lei era mezzo morta, con la sua testolina a noce di cocco come una gattina. Per la prima volta gliele suonai ad Antoni e 3 ore dopo ancora piangeva e la bambina pure, tutte e due pieni di mocce e di sudiciume. E Antoni, mentre lo battevo, piccolo com'era, piccolo come un tappo, mi sferrava calci sulla gamba con tutta la sua rabbia e cadde di sedere. Mai nessuno mi aveva guardato con tanta rabbia come il bambino mentre gliele davo. E se quando venivano Sintette e Matteo con Griselda e la bambina, qualcuno di loro diceva che Rita era davvero graziosa, il bambino andava dritto alla culla, si arrampicava come poteva e la picchiava o le tirava i capelli. Solo questo le mancava alla ragazza dei Colombi, diceva Griselda con la figlia in grembo, tanto bellina ma che non sapeva ridere. Griselda non si può descrivere. Bianca, con una manciatina di lentiggini in alto sulle guance e occhi calmi color menta, sottile di vita, tutta di seta. D'estate con un vestito color ciliegia, una bambola. Parlava poco, Matteo se la guardava. E guardandola si scioglieva tutto. Tanti anni che siamo sposati e non pare. E Chimette diceva violette, guardate che violette, colombetta violetta. Perché dopo aver avuto la bambina, come durante la gravidanza, il sotto degli occhi mi era diventato blu. Per distogliere il bambino dalla sua gelosia per Rita, Chimette gli comprò una rivoltella nichelata con il grilletto, bang bang, e un randello di legno. Per spaventare la nonna, gli diceva, quando viene la nonna una randellata e spariamo. Chimette era molto irritato con la madre, perché al bambino gli insegnava a dire che gli veniva il mal di mare e che non voleva andare con la moto. E diceva che sua madre lo stava facendo diventare una femminuccia, che quella era una sua vecchia mania e che chissà come sarebbe andata a finire. E il bambino aveva imparato a fare lo zoppo perché sentiva che Chimette si lamentava della gamba. Per un po' di tempo non ne aveva parlato, ma quando ho avuto Rita, rieccoci, stanotte mi bolliva, non hai sentito lagnarmi? E il bambino lo imitava. Quando non aveva fame, mi diceva sempre che gli faceva male la gamba, buttava per aria il piatto della minestra e rigido come un giudice, seduto sul seggiolone, picchiava con la forchetta se tardavo a portargli le polpette di fegato, che era quel che mangiava più di gusto. Quando non aveva fame, le buttava via. E quando venivano a trovarmi la signora Enrichetta o la madre di Chimette, ci si piantava davanti con la rivoltella e le ammazzava. E un giorno che la signora Enrichetta fece finta di essere morta, il bambino si eccitò tanto che non smetteva di ammazzarle. E dovemmo rinchiuderlo nella veranda per poter chiacchierare.
Manuela Mandracchia ha letto La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.